Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Venerdì scorso ci siamo soffermati sulla figura di San Claudio della Colombière, definito l'amico vero e il servo fedele del Sacro Cuore di Gesù. Oggi invece ci vogliamo soffermare sulla figura di Santa Margherita da Cortona. Una di quelle anime elette, come è stato detto, per testimoniare al mondo, a tutti gli uomini, a tutti i secoli, quanto sia grande l'abbondanza della misericordia di Dio per i peccatori che si pentono e a Lui ritornano. Figlia mia, le dirà un giorno Gesù, io ho frugato nell'abisso di questo mondo e ne ho tratto una vile creatura. L'ho scelta miserella qual sei tu, e tale l'ho voluta, per mostrare ancora una volta come io so esaltare e giustificare i peccatori e rendere preziosi oggetti contaminati e detestabili. E in un'altra occasione ho fatto di te lo specchio dei peccatori, per mezzo tuo i più ostinati conosceranno quanto volentieri io uso verso di loro misericordie per salvarli. Tu sarai la scala dei peccatori perché vengano a me secondo il tuo esempio. Figlia mia, io ti ho posto come lucerna in mezzo alle tenebre, tu sei una nuova stella che do al mondo per illuminare i ciechi, ricondurre i traviati sul retto sentiero e sollevare quelli che soccombono sotto il peso dei loro peccati. Tu sei un nuovo stendardo sotto il quale i peccatori torneranno a me e cammineranno nella via della penitenza offrendomi sospiri e lacrime. Tu sei il sentiero dei disperati, la voce della misericordia. E quindi chi più di Santa Margherita ci apre questo cammino del tempo di Quaresima in preparazione alla Santa Pasqua. Santa Margherita è stata definita la Maddalena dell'ordine francescano, ma anche una delle sue più belle glorie, tanto che Gesù stesso dirà: Figlia mia, tu sei la terza luce accordata all'ordine del mio beneamato Francesco. Egli stesso fu la prima che rifulse tra i frati minori, Chiara è stata la seconda fra le religiose, sii tu la terza nell'ordine dei penitenti. Prima però di addentrarci nella vita di questa santa, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, allora cominciamo il racconto della vita di Santa Margherita da Cortona. La nostra santa nacque nel 1247 a Lavagno, in Toscana, non molto lontano dalla città di Cortona. I suoi genitori erano onesti contadini dediti all'agricoltura. Al battesimo gli fu imposto il nome di Margherita, un nome che sembra già un presagio di quello splendore che un giorno avrebbe irradiato sul mondo questa perla di elezione. Infatti, in latino Margarita vuol dire perla. Figlia mia Margherita, le dirà un giorno il Salvatore, tu sei veramente divenuta una Margherita agli occhi miei. Tu sei la mia eletta, mia figlia, mia sposa. Tu sei una Margherita presso Dio, vermiglia e di bianchezza abbagliante. Santa e grande in virtù del mio amore. La madre, molto pia, molto devota, molto buona, ebbe per lei una tenera sollecitudine, non cessando di ispirarle il timore di Dio e l'amore alla virtù. Ed ella, pur vivace per l'età, leggera di carattere, approfittò di quegli insegnamenti e degli esempi che la stessa madre gli offriva. Disgraziatamente, però, la madre morì, lasciandola quando lei aveva solo 7 anni, orfana. Fu così che, abbandonata a se stessa, e naturalmente leggera e dissipata di carattere, senza questo sguardo materno, ben presto dimenticò i saggi ammonimenti materni, ed essendo abbondantemente fornita di quelle attrattive che potevano renderla cara al mondo, si diede tutta alla vanità mondana. Non desiderò più altro che feste, divertimenti, precipitandosi con sempre più foga nell'abisso della perdizione, come dice il nostro biografo. D'altra parte, il padre, guidato da una colpevole indolenza, pensando soltanto alla coltivazione dei campi, dedicandosi solo al lavoro e trascurando quindi questa sua figlia, lasciava di vigilarla. Poi passò a seconde nozze, ma diede a Margherita più che una madre, una matrigna, nel vero senso della parola, la quale col suo carattere duro e violento era oggetto di grandi tribolazioni per Margherita, la quale, tra tante contrarietà, finì per spingersi sempre più verso il vizio. All'età di 18 anni, sedotta da un gentiluomo di Montepulciano, lascia di notte nell'oscurità la casa paterna, fugge per andare a convivere con questo amante, dandosi per 9 anni a una vita di dissoluzione, di peccato, diventando lo scandalo dei dintorni. La si vedeva, dice il biografo, passare per le vie di Montepulciano, assisa sopra un superbo destriero, magnificamente vestita, luccicante di perle e di pietre preziose. Il divino pastore però non mancava di andare in cerca di quella pecorella smarrita. Margherita aveva conservato un certo rispetto per la fede, per la religione e anche un certo compatimento per gli infelici. In sostanza era comunque di animo buono. E tante volte, dice il biografo, lei stessa più tardi confiderà, era mossa da un certo rimorso, per cui se ne andava in luoghi solitari dicendo tra sé quanto sarebbe dolce pregare qui, con quale pace si potrebbe intraprendere l'opera di una salutare penitenza. E allora, come un raggio di grazia, la penetrava nella notte profonda della sua anima e finiva per piangere i suoi traviamenti. Non disperò mai della misericordia del Salvatore, pur riconoscendosi gravemente colpevole e confessando la sua indignità, sperava sempre che Dio un giorno si sarebbe mosso a compassione della sua povera anima e gli avrebbe concesso la grazia di ravvedersi. Quindi vediamo in lei questa lotta interiore, da una parte questo gettarsi nel mondo, e dall'altra però questo rimorso che di tanto in tanto penetra nella sua mente, nel suo cuore e le fa innalzare anche qualche preghiera, qualche lacrima e versare qualche lacrima. Nei 9 anni di vita in cui visse in questo disordine, accompagnata da dolori e disgusti, fu sempre internamente sollecitata dalla divina misericordia, simile in ciò ad Agostino, per cui voleva e non voleva, alternando i diletti colpevoli ai desideri di conversione, i quali combattevano in lei una battaglia terribile. Finalmente, dice il biografo, Dio, mosso a compassione di quella povera anima, ne fece cessare le esitazioni con uno di quegli improvvisi interventi della provvidenza che sono splendida manifestazione e della sua giustizia e della sua misericordia. Un giorno il giovane signore di Montepulciano, quello l'uomo con cui conviveva, andò in campagna per visitare i suoi possedimenti. Margherita aspettò tutta la sera, la notte e il giorno appresso, ma il gentiluomo non ritornava. Ricolma di tristezza e oppressa da funesti presentimenti, spedisce un servo a farne la ricerca e mentre spia con ansioso sguardo la strada, vede venire verso casa il cagnolino che apparteneva a questo signore di Montepulciano con cui conviveva. Il cane era solo. Appena giunto si gettò ai piedi della padrona, mandando urli lamentevoli, azzannandole di quanto in quanto gli orli del vestito, come per trascinarla via. Margherita, ondeggiando tra il timore e la speranza, va dietro all'animale inoltrandosi in un sentiero trasverso e fra i cespugli e le piante arriva ai piedi di una quercia dove vede un mucchio di fogliame. Lì il cane si ferma e, sparso il fogliame, inizia a scavare la terra, scoprendo infine la testa sanguinosa di un cadavere. E avendovi ravvisato sul volto i lividi lineamenti dell'amante assassinato, cadde svenuta, gettando un grido di disperazione. Ritornata in sé, Margherita non riesce a pensare ad altro che ai severi decreti della giustizia di Dio, sentendo tutto il peso del suo peccato, della sua colpa. Ma se da una parte vede con orrore il male fatto e tutta la vergogna dei suoi passati traviamenti, ecco che dall'altra le si fa avanti agli occhi dell'anima la dolce immagine di sua madre, che le sorride con tenerezza, ricordandole le dolci gioie e la pace celeste che le regnavano nel cuore quando era fanciulla. E quindi vediamo che anche in quel momento così turbinoso, la grazia tenta, ecco, di far breccia nel suo cuore, facendole ricordare la sua mamma, tanto pia e devota, e ricordandogli quanto era contenta lei stessa quando viveva nella grazia di Dio. Così, sotto l'influsso di questo ricordo, con profondo ma calmo dolore, versa lacrime, poi esclama nel fondo del cuore: mi alzerò, andrò da mio padre. No? Il grido del figliol prodigo che si trova lontano dalla casa paterna e che decide di far ritorno al proprio padre. Tornata a Montepulciano, assesta gli affari di famiglia, consegnando ai parenti del morto tutto ciò che a loro apparteneva, e vestitasi degli abiti della penitenza, si prepara a partire lontano da quel luogo dove c'era la memoria dei suoi scandali. Così, dopo aver dato ai cittadini segni non dubbi di pentimento, prende per mano il figlio che le era nato da questa convivenza, e si incammina alla volta di Laviano. Qui si getta ai piedi del padre, pregandolo con voce ininterrotta da singhiozzi di volerla ricevere in casa col proprio figliolo. Alle parole il padre è pieno di compassione, abbraccia la figlia, l'accoglie, ma sopraggiunta la matrigna, biasimando l'indulgenza di lui, la fa cacciare di casa. E così Margherita parte di lì col figlio che piange, non sapendo dove andare. Si ferma un po' nell'orto e sotto un fico dà libero sfogo al dolore e alle lacrime. Più tardi, Gesù stesso, ricordando a Margherita quei momenti, gli dirà: ricordati, o figlia, di quel giorno in cui tuo padre, cedendo alle istigazioni della matrigna, ti cacciò di casa. Sprovvista di consigli e d'ogni soccorso umano, non sapevi cosa fare. Ti ritirasti nell'orto e qui vi piangesti lungo tempo, seduta al piede di un fico. Poi, volgendo lo sguardo a me, mi pregasti di esserti maestro, padre, sposo e signore, deplorando umilmente le tue miserie, tanto corporali quanto spirituali. Nel medesimo tempo, l'antico serpente, vedendoti scacciata dal padre, ne prese occasione per farti presuntuosamente pensare che erano per te sufficiente tesoro la beltà e la giovinezza, e ti suggerì che, rigettata come eri dalla fortuna, potevi essere scusabile abbandonandoti di nuovo al peccato. Ma io, coi miei lumi e ispirazioni, ti toccai il cuore e ti fece prendere la risoluzione di andare subito a Cortona, per ivi metterti sotto l'obbedienza dei miei frati minori, e tu, così fortificata nello spirito, ti mettesti in cammino. Ecco, Gesù ricorda a Margherita questo momento in cui in lei si svolge la decisiva battaglia tra il cielo e l'inferno, per cui da una parte, vedendosi respinta, cacciata, senza nessun aiuto umano, sente il tentatore che la invita a mettersi a conquistare qualche altro uomo e così poter andare avanti e vivere una vita tranquilla e serena dal punto di vista economico, dall'altra la risoluzione di lasciare la vita di peccato, decidersi finalmente per Dio, quel Dio che solo può dare la vera pace. E così, trionfando in lei la grazia, Margherita parte per Cortona, Al suo arrivo si imbatte in due nobili e pie donne, le contesse Raniera e Maineria, affezionatissime all'ordine di San Francesco, molto devote di San Francesco, le quali, vedendo arrivare questa forestiera, giovane in volto, bagnata di lacrime, con un bambino tra le mani, le si avvicinano con amorevolezza e le offrono la loro assistenza. Quindi vediamo come Dio, nella sua provvidenza, fa sì che Margherita, entrando a Cortona, si imbatta in queste due pie donne. Margherita, allora, singhiozzando, raccontò loro la storia dei suoi traviamenti, aggiungendo come Dio l'aveva mandata a Cortona, aveva sentito questa voce, no? Vai a Cortona e chiedi di essere ricevuta sotto l'ordine francescano come terziaria. Queste caritatevoli donne, mosse a compassione per lei, si offersero a riceverla in casa loro insieme al figlio e a interessarsi in suo favore presso i francescani della città. Essa accettò con riconoscenza l'offerta di queste generose benefattrici. Tanta bontà della provvidenza verso di lei ne confortò il coraggio e ne accrebbe la confidenza. Ecco, vedendo questi segni tangibili, no, dell'aiuto di Dio, si sente rinforzata in se stessa nel continuare questo cammino di conversione e di fede. Venne presentata così da queste due nobili donne ai religiosi di San Francesco, i quali però, prima di darle l'abito del terzo ordine, vollero provarne le disposizioni, affidandola alla direzione del padre Giunta Bevegnati, un padre francescano di grande prudenza, di grande austerità e santità di vita che lì viveva. Ciò avveniva nel 1274, anno 27° dell'età di Margherita. L'umile penitente fece al padre Giunta la sua confessione generale e dopo 3 anni passati nella preghiera e nell'austerità della penitenza, sollecitò i frati minori perché le ottenessero la grazia di essere ammessa al terzo ordine. Così disse ai frati: padri miei, cui sono stata raccomandata dal Signore, non dubitate di me. Voi mi avete veduta abbandonare il mondo e riformare la mia vita con la grazia di Gesù Cristo. Perché dunque temete ancora? Perché indugiate a vestirmi dei santi abiti della religione? Fu così che questi buoni religiosi la ammisero al terzo ordine francescano ed ella ricevette con gioia ineffabile il santo abito dalle mani di Fra Reginaldo, custode, padre custode di Arezzo. Ti ho piantata, o figlia, le dirà Gesù, nel giardino del mio amore, perché il tuo beato padre, mio caro Francesco, niente ebbe più a cuore del mio amore. Egli mi ha amato tanto che nessun altro oggi mai gli è paragonabile. E Santa Margherita lui: perché, o Signore, chiamate voi l'ordine dei frati minori il giardino dell'amore? Non avete forse altri giardini dove così bella fiorisce la carità? No, replicò Gesù, io non trovo altrove nel mondo una scuola così bella di amore divino. Io ti ho dato quest'ordine e ti do i figli suoi per maestri, e tu troverai tra essi degli apostoli cui farò conoscere le grazie che voglio concederti. In un'altra circostanza il Signore le fece conoscere la missione che avrebbe dovuto compiere, piantata che fosse nel giardino del suo amore. Così le disse: non ti meravigliare, o figlia, perché altre volte ho detto che ti ho piantata nel giardino dell'amore, vale a dire nell'ordine del tuo beato padre Francesco, sempre verdeggiante sotto il mio sole, mentre il mondo è rimasto secco e sterile. Un nuovo dono io ti concedo nel nome del mio Padre, ed è che tu, piccola pianticella, crescerai e ti rivestirai di nuovi rami che si distenderanno sopra i fedeli. Io voglio che da questi rami piovano acque di misericordia a rinfrescare le disseccate piante del mondo. Che bello, Gesù, come paragoni Margherita a una piccola pianticella che lui stesso ha vitalizzato, ecco, con la sua grazia, piantandola nel giardino dell'amore che è l'ordine francescano e da cui si aspetta in futuro tanti frutti di grazia da estendere sul mondo. Dopo che Margherita fu accolta nel terzo ordine, abbandonando la sua cella, che rimaneva nel centro della città, andò ad abitare in un tugurio più ritirato vicino alla chiesa dei frati minori. E lì si occupava unicamente nella contemplazione delle cose celesti e si inoltrava sempre più nella via della mortificazione, bramosa di raccogliervi tutte le amarezze e tutte le gioie che vi seminò percorrendola il Salvatore. Questo è un aspetto tipicamente francescano, il voler assaporare i dolori e le dolcezze di Gesù. Ecco, prendere tutto Gesù, Gesù. Essere l'unico centro del proprio cuore. La nuda terra era il suo letto, il suo guanciale, una pietra, un pezzo di legno e un po' di pane e acqua con poche erbe crude era il suo pasto. Martoriava il suo corpo con ruvide cilizie e sanguinose discipline, facendogli espiare con quotidiani tormenti le colpe passate, e così lo riduceva in schiavitù, dice il biografo. Per amore di colui il cui sacro corpo fu vittima dei peccati del mondo. Ecco, il divino modello è sempre Gesù. Come Gesù abbracciò la croce per amore nostro, ecco che Margherita, sentendo tutto il dolore delle sue colpe, del fatto che lei stessa era stata la causa di quella morte, di quei dolori in Gesù, ecco, desidera rendersene compartecipe, prendere su di sé una parte, ecco, di queste pene, per quanto è possibile a lei. Passava le notti quasi intere nella preghiera, nella contemplazione, la memoria della passione del Salvatore e quella dei propri peccati era come una spada a doppio taglio che le trapassava e lacerava il cuore, consumandosi poi nelle lacrime, nei sospiri, gemeva e singhiozzava con tale veemenza che pareva dovesse talvolta spirare l'anima per eccesso di dolore. Quando il suo corpo estenuato minacciava di soccombere, allora così gli parlava: «O corpo mio, perché non mi aiuti a servire il tuo Creatore Redentore? Perché non sei pronto a fare la sua volontà con tutto quell'ardore con cui altre volte lo offendesti?» Ed in effetti, no, tante volte siamo disposti a fare grandi sacrifici nel male, ma quanti sacrifici siamo disposti a fare nel bene? Poi volgendosi a Gesù esclamava: «Mio Signore, mio Re, gloria dei beati, grazia dei predestinati, ripensando all'amare calice che per me avete bevuto, non solamente desidero di astenermi dal cibo corporale, ma vorrei ancora, se fosse possibile, morire 1.000 volte al giorno per voi». Intanto l'antico nemico, il diavolo, non dormiva, cercando di distoglierla da questa via. Arrivava ad apparirgli persino come angelo di luce, quasi nel mostrarsi di volerla consolare, cercava di suggerirle di diminuire le sue penitenze. Ma non riuscendovi, cercava di spaventarla allora con orribili visioni, sforzandosi di convincerla che ciò che credeva venisse dal cielo in realtà non erano altri che inganni e illusioni del diavolo. Ma Gesù allora le appariva e la confortava. Un giorno le disse: «Sappi, o figlia, che l'infernale inventore di ogni illusione che desidera ingannarti non potrebbe parlare dentro all'anima come faccio io, che sono il vero figlio di Dio. Spesso io ho corrisposto alle intenzioni del tuo cuore, ma il nemico delle anime che cerca di traviarle non può conoscere queste intenzioni che dai segni esteriori, i quali non gli danno che delle congetture». In altre circostanze il diavolo provò a spingerla verso l'abisso della disperazione, dicendolo che i peccati che aveva fatto in gioventù erano tali e tanti che mai avrebbe potuto ottenere perdono, che dall'altra non avrebbe perseverato fino alla fine e che comunque presto o tardi Dio l'avrebbe abbandonata, quindi sarebbe stata inevitabile la sua dannazione. Ma non riuscendo a vincerla con la tentazione della disperazione, allora l'assale con quella della presunzione della vanagloria, mettendo davanti le vittorie riportate su se stessa, le virtù di cui aveva arricchito l'anima nei suoi anni dalla conversione, mettendole davanti la grande venerazione con cui la moltitudine ora la circondava. Vedete come il diavolo tenta sempre di spingerci in un abisso, o in quello della disperazione o in quello della presunzione. Nei primi tempi della sua conversione, ecco qui adesso l'autore mette in luce alcuni aspetti della sua virtù, in modo particolare l'umiltà, Santa Margherita andò a Laviano, suo paese nativo, dove, assistendo una domenica a piedi nudi e con al collo una fune alla messa parrocchiale, domandò pubblicamente perdono dei suoi scandali con tanta abbondanza di lacrime che tutti i presenti ne furono inteneriti e molti si convertirono. Quindi lei aveva sentito il desiderio di riparare diciamo, le ingiurie che aveva fatto a Dio attraverso lo scandalo, manifestando pubblicamente la sua colpa e chiedendo a tutti perdono. Con la considerazione dei propri peccati, ci dice il biografo, fatta alla luce di Dio, Margherita era giunta a un grado di profondissima umiltà. Si era formata un concetto tanto spregevole di sé, che non sapeva capacitarsi come Dio così grande potesse avvilire i suoi doni al punto di darli a una creatura così immonda e perversa qual era lei. Diceva, da Adamo sino ad oggi io non vedo una creatura più indegna di me dei vostri favori. Ma il Signore le ribatteva, sappi che io posso dispensare i miei doni a chi meglio mi piace. Non ti ricordi della Maddalena, della Samaritana, della Cananea, di Matteo il pubblicano che chiamai all'apostolato e del ladrone a cui promisi il paradiso? E Margherita, io ricordo, Signore, tutti questi esempi e quelli di tanti altri cui fosti largo di benefici, ma conosco e sono certa che essi furono più degni delle vostre grazie di me, che sono piena di vizi e spogliata di tutte le virtù. Qui è proprio l'indice della profonda umiltà a cui lei era giunta. Chiese con insistenza di essere privata di tutti i favori e grazie esteriori che potessero attirare la stima degli uomini, volendosi così nascondere solo a Dio. Ma il Signore le rispose che voleva la manifestazione di questi doni in lei proprio per incoraggiare i peccatori a convertirsi e così promuovere la sua gloria. Ecco che, come dicevamo all'inizio, Dio voleva fare di lei un esempio, di come egli può sollevare dal fango fino al terzo cielo qualsiasi anima che a lui, si offre, che corrisponde alla sua grazia. Oltre l'umiltà, Santa Margherita fu amantissima della santa povertà. Alla scuola di San Francesco d'Assisi ne abbracciò le privazioni tanto appassionatamente che un giorno, presa una casetta di legno dove teneva il pane, ne fece dono al primo mendicante che gli si presentò, contentandosi per il medesimo uso di un vecchio piatto mezzo rotto. E anche questo meschino avanzo ben presto rigettò come cosa superflua. Nei primi tempi, per procurarsi il necessario sostentamento, si mise a servire le nobili signore di Cortona, ma presto rinunziò a questo genere di vita, nel quale non poteva pensare liberamente a Dio, e si dette a mendicare. Allora la si vide andare di porta in porta a chiedere con voce supplichevole un po' di alimento. E se le veniva offerto un pane intero, pensando che ciò si facesse per riguardo alla sua antica prosperità, lo ricusava, inducendosi poi a prenderlo per i poveri tanto a lei cari. Quindi voleva soltanto proprio gli avanzi, i pezzi avanzati, ecco, del pane. Sul principio della sua conversione aveva fatto fabbricare per i poveri, col valore dei gioielli che le restavano, una casa dove li serviva con tanto affetto come se avesse servito Gesù Cristo stesso. Fatta poi povera come loro, distribuì successivamente ad essi i suoi utensili e gli oggetti che formavano la sua povera mobilia, e quando non ebbe altro da dare, mise mano alla fascia pettorale, ai manichini della veste e al velo che le copriva il capo. Nell'inverno dava via dal suo focolare la legna che vi aveva, doppiamente contenta e di patire il freddo e di sollevare in pari tempo gli indigenti. E questo perfetto distacco piacque tanto al Signore che un giorno le disse: Tuo figlia, ti sei spogliata di tutto per me, e a tutto hai rinunziato, e io ti accolgo nel seno del mio amore. Ecco Dio che non si lascia mai vincere in generosità. Il figlio di lei entrò nell'ordine dei frati minori. Per esso Margherita non mancò mai i suoi doveri materni, consigliandolo soprattutto. Un giorno le diceva: Figlio, sii benedetto dal Signore, al cui servizio ti sei consacrato, se per suo amore tu combatterai valorosamente nella sua milizia, io ti sarò sempre teneramente affezionata, ti sarò madre se tu osserverai fedelmente i miei consigli. Primieramente io ti esorto, per amore di Gesù Cristo, a piantare nel tuo cuore una profonda umiltà, l'obbedienza che ne è il frutto, e il rispetto ai frati del tuo ordine, il quale rispetto sia talmente ordinato che tu renda a ciascuno ciò che è dovuto alla sua condizione. Sii sempre riconoscente a Dio dei benefici ricevuti, sii modesto, mite, cortese, guardati dalla mormorazione. Le tue orazioni, figlio mio, siano devote e ferventi, e stai preparato con la vigilanza alle molteplici e insidiosi contrasti del nemico. Recita l'ufficio con gran devozione, senza distrazione, né interne né esterne. Quando qualche religioso ti riprenderà dei tuoi difetti, scopriti subito il capo e inginocchiato confessa umilmente la tua colpa. Nelle tribolazioni consolati con la memoria di Gesù crocifisso. Assoggettati di buona voglia ai comandi dei superiori che stanno in luogo di Dio. Le tue parole siano sempre pure, pie e brevi, e in tutte le cose guardati di offendere Dio. Rileggi spesso questa lettera e conservala presso di te sino alla morte, studiandoti di mettere in pratica perfettamente quello che contiene. E infatti, fedele ai consigli materni, vivrà santamente nell'ordine francescano, esercitando con grande frutto il ministero apostolico. Bene, continuiamo la vita di Santa Margherita da Cortona. Tra le virtù che spiccarono in Santa Margherita vi è senz'altro la purezza di cuore, una purezza guadagnata in una grande penitenza, mortificazione. Lei stessa pregava a San Francesco di ottenerle per i suoi meriti un accrescimento di contrizione delle sue colpe, e anche l'indulgenza e la piena remissione dei suoi peccati. La sua preghiera fu accolta, poiché il Signore stesso le assicurò, dopo l'ultima confessione generale, che le erano stati perdonati tutti i peccati e rimessa la pena temporale. E questa assicurazione le fu rinnovata più volte da Gesù. Il giorno di Santa Caterina, nella memoria liturgica di questa santa, dopo essersi comunicata, udì dalla bocca del Signore queste parole: Figliola mia, io ti collocherò un giorno tra i serafini, accanto alle vergini ardenti di carità. Qui vediamo come davvero la grazia può rinnovare l'anima al punto di ripristinare lei l'innocenza, no? L'innocenza battesimale. Caterina, a queste parole di Gesù, tutta compresa di timore, disse: E come ciò potrà essere, o Signore, se mi sono imbrattata di tanti peccati? Il Signore a lei: Le tue molteplici penitenze, o figlia, hanno purgato talmente la tua anima dagli effetti del peccato, che la contrizione e i patimenti ti reintegreranno nella tua verginale purità. Alle volte Margherita si udiva esclamare: Voi, o Signore, siete la vita della mia vita, voi siete il mio tesoro, senza del quale ogni ricchezza mi sembra somma povertà. Spontaneamente e con gioia io offro me stessa ad ogni sorta di tormenti per vostro amore. Voi sapete che io non cerco né voglio altro che voi, dolcezza inesauribile, fuori della quale mi parrebbe di essere nell'inferno. Vediamo come l'amore di Dio era così forte in lei, così penetrante, da parerle tutto il resto spazzatura, come diceva San Paolo secoli prima. L'amore allo sposo celeste si manifestava in lei in modo particolare quando si accostava all'Eucaristia. Ordinariamente si confessava e comunicava ogni giorno. Il pensiero della sovrana maestà di Dio e della propria indegnità la faceva però accostare alla sacramenza tremante, sino a temere che per la cagione della vita passata il suo stesso desiderio ardente della comunione potesse dispiacere a Gesù. Per questo un giorno gli domandò con una certa inquietudine interiore: Vi offendo forse, o Signore, con l'ardente sete che ho di ricevere spesso il vostro corpo e il vostro sangue? E il Signore a lei: Questa frequenza di comunioni mi è così cara che ho benedetto il tuo confessore direttore, gli concederò una grazia speciale per averti consigliato a bandire da te ogni timore. E un giorno, agitata da timori e apprensioni, il confessore le comandò di disprezzarli e di fare la comunione. Margherita esitò alquanto, ma tosto il Signore la riprese di questo pensiero di disobbedienza. Un'altra volta il divino maestro le rimproverò di angustiarsi troppo prima della comunione per causa delle quotidiane imperfezioni, dicendole che dopo essersi confessata con semplicità doveva fare la comunione senza timore, e aggiunse che se prima di accostarsi alla mensa eucaristica non poteva facilmente confessarsi, bastava che facesse un atto di contrizione battendosi il petto. Quindi vediamo, no, come Gesù l'aiutava a uscire da quello che era uno scrupolo che in realtà era anche una delicatezza di coscienza, no? Nel sentirsi così misera e dall'altra considerando davvero che cos'è il dono di Dio, Gesù Eucaristico, che si dona a noi. Ma il consiglio che dà a Santa Margherita lo dobbiamo fare nostro. Chiaramente, se sappiamo di avere una colpa grave, una colpa, un peccato mortale sulla coscienza, non possiamo accostarci all'Eucaristia senza prima confessarci. Ma se in noi ci sono delle imperfezioni o anche dei peccati veniali, ecco, dobbiamo, nel Confiteor, nella preghiera che facciamo, che la Chiesa ci fa fare all'inizio della messa, ecco, batterci il petto, chiedere perdono e rinnovare questo dolore anche poco prima di accostarci alla mensa, quando diciamo: Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, sotto il mio tetto, nel mio cuore, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore volle ricompensare l'eroica penitenza di questa santa e il suo incomparabile amore, favorendola di intimi e misteriosi colloqui e di visioni ammirabili. Margherita desiderava con ardore, domandava insistentemente di poter sperimentare in se stessa i dolori della divina passione. Perciò il dolcissimo Gesù le disse: Accostati alla mia croce, tocca le mie piaghe di dentro e di fuori e comprenderai quanto siano state dolorose. In queste parole, ravvisando un invito del Signore a meditare i misteri della sua croce e passione, vi si applicò con tanto fervore che pareva ne sentisse in sé tutti i tormenti. L'invito che Gesù fa anche a noi, in questo soprattutto in questo tempo di Quaresima, meditare i misteri della sua croce e passione. In seguito Margherita domandò di partecipare ai dolori della Beata Vergine, testimone degli obbrobri, delle torture, della morte dell'amato figlio, il quale desiderio, volendo esaudire il Signore, le ordinò di recarsi il venerdì alla chiesa dei frati minori, dove avrebbe veduto quello che veduto aveva Maria e sofferto quello che Maria aveva sofferto. Quindi vediamo in Santa Margherita anche questo desiderio di unirsi alla Madonna, ecco, di partecipare dei suoi dolori, a motivo dell'affetto che aveva verso di lei. Il padre Giunta, suo appunto padre spirituale, così attesta: una mattina venne da me per tempissimo, cioè molto presto, per notificarmi il gran favore che era per farle Gesù, e mi pregò di non allontanarmi da lei e di non abbandonarla nel tempo che avrebbe sofferto i dolori tanto desiderati. Fu così che, finita la messa conventuale, circa all'ora di terza, quindi alle 9 del mattino, Margherita, tutta assorta in Dio, cominciò a vedere successivamente le circostanze della passione: il tradimento di Giuda, il furore dei giudei, la negazione di Pietro, la flagellazione, la coronazione di spine, tutte le scene del dramma sanguinoso del Calvario. E facendo ella a frattempo una breve narrazione di ciascun mistero, come ad alta voce, si manifestava in lei in modo meraviglioso il dolore di cui era compresa. Dalla veemenza dei tormenti, onde era internamente straziata, le stridevano i denti e si contorceva come un verme. La sua carnagione prese il colore della cenere, le cessò persino di battere il polso e rimase senza parlare, come fredda di un freddo di morte. Sparsasi nel frattempo la notizia di ciò per tutta la città, gli abitanti accorsero alla chiesa, facendola risuonare dei loro pianti, ma la santa, privata com'era dei sensi esteriori, non s'accorse di quel concorso di popolo e non distinse nemmeno né la voce né il volto delle pie donne che l'assistevano e reggevano in quel frangente. Arrivata l'ora di nona, quindi verso le 3 del pomeriggio, vide Gesù piegare il capo e rendere l'anima al Padre, e allora abbassò anch'essa il capo sul petto e parve morta realmente, rimanendo in quello stato fino al vespro, alla presenza dei religiosi e di molte altre persone che si scioglievano in lacrime. Quindi all'ora di vespro, come se fosse risuscitata da morte, alzò gli occhi al cielo, pieni di gioia, ringraziò umilmente l'autore di tutti i doni per il meraviglioso favore con cui l'aveva arricchita nel renderla partecipe della sua passione. Nel ritornarsene alla cella, dopo aver assistito in spirito ai tormenti di Gesù, le pareva, come già la Maddalena, che le fosse stato rapito, ond'è che, come fuori di sé, piangendo a dirotto e sospirando profondamente, domandava del suo Gesù a tutti quelli che incontrava lungo la strada. Rientrata poi che fu in casa, chiuse la porta e, senza pensare a prendere alcun ristoro, si mise a piangere amaramente, a gridare: «Oh mio amore, dolcissimo Gesù, chi mai vi ha rubato al mio cuore, al mio amore? Mio sommo bene, dove siete andato? Mia dolce gioia, Gesù, dove vi cercherò io? Io non potrei vivere senza di voi. Non vi sottraete adunque a me più a lungo. Voi siete la delizia della mia vita, voi il ristoro del mio cuore infuocato». Quindi ecco, da qui si capisce, no, come è stata chiamata la Maddalena dell'ordine francescano. Come la Maddalena, raccontata dai Vangeli, cercava attorno alla tomba il corpo di Gesù. Così, ecco, Margherita sembra sentire in sé, nella propria anima, questi sentimenti, no? Rivivere quei momenti che hanno vissuto le pie donne. In questi pietosi impeti d'amore durò dal venerdì sino al lunedì seguente, nel qual giorno Gesù, che sin allora aveva veduto livido e sazio di obbrobri, le apparve rivestito di splendore, coronato della gloria dell'immortalità, trattenendosi con lei come un'amata sposa e rianimandone con divine parole i sensi abbattuti. Un'altra volta, meditando tutta la sequela della passione del Salvatore, partecipò di nuovo, per mezzo di una penosa compassione, al martirio della Madre dei Dolori, e fu spiritualmente martirizzata anche più della prima volta. Quindi, in una seconda volta, lei partecipò ai dolori della Madre, i quali gli sembravano ancora più dolorosi, più intimi di quelli precedenti. Gradita a Gesù furono le sofferenze del suo cuore, quindi le disse: «Figliola mia, da poi che sei venuta presso la mia croce, ti ho arricchita di molte grazie e doni, e te ne avrai concessi anche di più grandi se non ti fossi mai allontanata dalla medesima. Non tardare dunque a ritornarvi, e lì trattieniti come è tuo costume a piangere senza consolazione da mezzanotte sino a nona. Lì tu lo sai per esperienza, io ti ho ricolmata di grazie, virtù e doni spirituali. Lì ti ho illuminata quella luce della verità per tuo bene, per il bene degli altri. Lì ti ho dato una forza invincibile contro le tentazioni. Non tardare dunque, te lo ripeto, ritorna alla mia croce. Verso Pasqua di risurrezione le apparve Gesù. Si lamentò con lei della crudeltà dei peccatori, dicendole: guarda, osserva con tutta l'attenzione e comprendi quanto è vero che io sono continuamente crocifisso dagli uomini. Vi sono oggi, o figlia, tra i cristiani più giudei scatenati contro di me che non erano intorno a Pilato al tempo della mia passione. Che dico io? Quando anche il mio corpo fosse grande quanto il mondo e passibile ancora, non vi si troverebbe oggi parte non crivellata di ferite dai peccati degli uomini. E riandando agli umani delitti, gli applicò le diverse circostanze della sua passione. Si lamentò dell'ingratitudine dei figli di Adamo, che creati da lui, conservati, riscattati e colmati di innumerevoli benefici, erano tuttavia sempre così pronti a oltraggiare il loro sommo benefattore. Degnandosi il Signore di istruirla, egli stesso nella devozione e nell'amore alla sua Santissima Madre, le disse: «Mie caro, e te lo raccomando, che tu lodi continuamente la Vergine Immacolata e Madre mia». E dopo averle mostrato il trono di lei accanto al suo, in mezzo a indescrivibili splendori, soggiunse: «Tu non potresti comprendere la bellezza e la magnificenza della Madre mia, avendola io trasformata in me più che tutte le altre creature». È bellissimo, no? Gesù che viene a mendicare presso la sua serva fedele le lodi per la sua madre, no? E non potresti comprendere la bellezza e la magnificenza della madre mia. E chi può comprenderla, no? Negli angeli, nei santi, solo Gesù. Un'altra volta la trasportò in spirito ai piedi del trono di Maria Santissima, affinché potesse raccomandarsi a questa augusta regina del cielo e agli altri santi. Ed ella, dopo un dolce colloquio con la Divina Madre, la supplicò di prenderla insieme al figlio sotto la sua materna protezione. Santa Margherita aveva poi una grande devozione ai santi angeli, specialmente all'angelo custode, che la visitava di frequente per istruirla, fortificarla e consolarla. Il Signore le raccomandò anche il culto a San Giuseppe. Le disse così una volta: «Mi farai cosa gradita se renderai ogni giorno un omaggio speciale di lodi al beato e verginale San Giuseppe, mio amorosissimo padre putativo». Un giorno il Signore si degnò di farle conoscere la gloria che godeva in cielo poi San Francesco e la missione che aveva dato al suo ordine. Era il giorno di San Lorenzo. Margherita ebbe un rapimento durante il quale vide nel cielo un magnifico trono, così bello che non poteva né comprendere né ridire la magnificenza. Su questo trono, dal quale la superbia aveva precipitato il capo degli angeli ribelli, vide assiso, secondo la rivelazione avuta, l'umile San Francesco. Appresso il Signore così le parlava: «Dirai ai frati minori tuoi padri che il seggio risplendente da te veduto nel coro dei Serafini è quello di Lucifero e che oggi vi siede raggiante di gloria il mio eletto Francesco. Hai tu notato quel grande spazio vuoto che circonda quel trono? Esso sarà riempito dai frati del suo ordine che seguiteranno le orme di tanto padre». Un'altra occasione, mentre gli raccomandava l'ordine dei frati minori, il Signore le disse: «Figlia, chi vuol piacere a me si studi di imitare il mio beato Francesco. L'ordine di lui che mi hai raccomandato con tanta insistenza non ebbe mai tanti santi religiosi quanto ne ha il presente. Ah, di pure da parte mia questi pescatori d'anime che gettino senza sosta le reti della predicazione nel mare tempestoso del mondo. Annunzino la mia parola con santa intrepidezza, mostrando ai penitenti la grandezza della mia misericordia e minacciando ai peccatori ostinati il castigo eterno. Se ne ricordino i frati minori, ed ad essi io ho concesso grazie più abbondanti che ad ogni altro ordine religioso. il loro ordine è fra tutti quello di cui più mi compiaccio, perché essendo i frati minori uomini di mortificazione di lacrime per eccellenza, non v'è religione che come la loro faccia così abbondante conquiste d'anime. Un'altra volta il Signore le diceva: più volte ti ho mostrato la mia tenerezza per le anime che ho riscattato a così gran prezzo. Ebbene, perché i frati minori hanno per esse un ardente zelo, il loro ordine ottiene nella Chiesa le mie divine predilezioni. Io che ho salvato il mondo, io stesso ho fondato e piantato quest'ordine che risuscita tanti cuori dalla morte e del peccato, e lo assisterò in tutte le sue opere con grazie speciali. Avvisa i miei frati minori che non compongano le loro prediche di frivoli racconti, ma sì di parole del Vangelo e delle lettere del mio eletto Beato Paolo. Sia la mia passione il tema dei loro discorsi, ed essa ispirerà alle anime il timore di Dio, il fermo proponimento di non più offenderlo, e farà loro stimare meglio la felicità del cielo. Non temano le mormorazioni e le persecuzioni degli uomini. Lungi da loro il timore di vedersi privare dei mezzi di sussistenza, ma sappiano patire la fame e la sete per mio amore, e non si lasciano allettare dagli onori, ma cerchino solamente me, e niente li separi dalla verità. E poiché io sono la sorgente di tutti i beni, faranno in modo che la loro gloria glorifichi me, e che a me ritorni ogni onore. Gesù poi manifestò attraverso delle rivelazioni il fatto che l'ordine francescano avrebbe dovuto combattere contro l'anticristo. Di ai frati minori che stiano preparati a combattere contro la sua milizia, perché darà loro molte afflizioni, ma si conforti il mio ordine che io sarò con lui. Gesù avvertì la santa delle persecuzioni che i frati minori avrebbero dovuto subire da parte del precursore dell'anticristo, dicendole così: una grande tribolazione travaglierà la Chiesa nel mondo per opera di un demonio ministro di Lucifero, che non è mai uscito dall'inferno dal giorno in che vi fu precipitato. Questo demonio farà il giro del mondo, sforzandosi di preparare la via all'anticristo di cui sarà il precursore. La tribolazione sarà tale che molti religiosi usciranno dai loro ordini, le religiose abbandoneranno i loro monasteri. Gli stessi frati minori saranno messi allora a dura prova, ma confidino in me, che io li proteggerò e darò speciale soccorso alla loro religione. Sappiano che a loro ho dato più grazie che a tutti gli altri. E però si preparino alle tribolazioni dalle quali riceveranno nuove relazioni di somiglianza con me. Io li amo tanto che vorrei rendere alla loro vita simile perfettamente alla mia. Vedete, l'amore di Gesù tende a portare, a trasformare le anime a sua immagine. Abbiamo parlato prima della Madonna, no? Gesù che dice a Margherita: l'ho trasformata in me più di ogni altra, no? Perché l'amore per lei è più di ogni altro. Tuttavia, se a Margherita qualche volta fu dato di gustare le delizie dello sposo celeste negli splendori del Tabor, la sua ordinaria dimora fu il Calvario. E innumerevoli furono le tribolazioni interiori e esteriori che dovette subire, come d'altra parte l'aveva avvertita il Signore stesso. Il giorno della festa di San Marco, stando in orazione, vide comparire una croce. E avendo a tal vista esclamato: Signore, fate che io sia crocifissa, le fu risposto: sì, tu sarai crocifissa, non già con questa croce di legno, ma con la croce delle tribolazioni. Poi il Signore soggiunse: finché vivrai di questa vita corporea, sarai travagliata da grandi tribolazioni. Tu sarai mia figlia nelle lacrime e nelle amarezze, per le pene che soffrirai, ma queste stesse pene ti faranno divenire mia figlia prediletta, rendendoti simile a me. Avendo io stabilito di sottrarmi qualche volta a te, per maggior bene dell'anima tua ti getterò nel fuoco delle tribolazioni, come si getta l'oro nel crogiuolo. Difatti avvenne che per la malignità di alcuni si spargessero delle dicerie contro di lei, tanto che molti finirono per trattarla come un'ipocrita, come una pazza, alcuni addirittura come un'indemoniata da cui fuggire. Molti si scandalizzavano dei frati che si prendessero cura di un tale soggetto, biasimando la credulità di chi giungeva lei da lontano per raccomandarsi al suo preghiero, per chiederle consiglio. Si arrivò ad affermare che era impossibile che Dio potesse concedere a una donna dei doni come quelli che a lei si attribuiva, a una donna peccatrice. Margherita da parte sua pregava per i suoi persecutori, cercava di far loro tutto quel bene che poteva, ecco la vendetta dei santi, cioè ricambiare l'odio con l'amore. Diceva sovente un'ingiuria sofferta per amore di Gesù è per me una dolcezza che mi riconforta e mi ristora più che ogni altra cosa. Tuttavia i frati stessi, davanti a tante dicerie, cominciarono a dubitare di lei, tanto che lo stesso padre Giunta finì per trattarla duramente. Anzi, nel capitolo provinciale tenuto a Siena, si discusse sul modo con cui bisognava comportarsi nei suoi confronti, sia per quiete di coscienza, sia per salvaguardare la reputazione dei frati. Venne ordinato al padre Giunta di usare una maggiore circospezione verso di lei. Nonostante questo, però, le voci non cessavano, così fu creduto necessario allontanare il suo confessore padre Giunta da Cortona e mandarlo al convento di Siena. E la perdita di questo direttore spirituale così prudente e santo fu per lei la più dura croce. Ben presto però fu allontanato anche l'altro padre confessore, padre Giovanni, che aveva sostituito il padre Giunta. E la santa, comprendendo che i religiosi di San Francesco erano intimiditi e la vedevano di malocchio al loro confessionale in chiesa, per toglierli dall'imbarazzo decise di abbandonare la chiesa di San Francesco, nella quale era stata colmata di tante grazie, e cominciò da allora a frequentare, a ricevere i sacramenti in un'altra chiesa vicina alla sua cella. E questa prova durò ben 7 anni, dopo i quali finalmente il padre Giunta poté tornare a Cortona e riprendere la direzione della sua penitente. Naturalmente, abbiamo detto all'inizio, Dio aveva scelto Margherita per compiere nella Chiesa una missione a vantaggio dei poveri peccatori, l'aveva destinata a ricondurre sulla via retta le anime traviate. Le diceva Gesù, io ho fatto di te un lume meraviglioso per illuminare quelli che siedono nelle tenebre del peccato, io ho fatto di te un esemplare da proporsi ai peccatori, poiché tu mostrerai loro evidentemente che se prevenuti dalle mie ispirazioni, dai miei buoni impulsi, non resisteranno, se assistiti dalla mia grazia vorranno disporsi all'opera della propria giustificazione, io sono pronto a usare con essi misericordia come l'ho usata con te. Per questo il Signore la definisce una stella data al mondo, uno specchio offerto ai peccatori, una rete destinata a prendere i pesci che nuotano nelle acque del mondo, la speranza dei disperati e così via. Dopo averle dichiarato che le grandi cose che si compirebbero in lei non solamente per lei si compirebbero, ma anche per ricondurre a lui il suo popolo, soggiunse: per questo io voglio vedere spargersi e propagarsi la notizia delle grazie che ti ho concesse e ti concederò. Voglio che il loro rumore risuoni non solamente in questo luogo, ma anche al di là del mare. Io sono il tuo Redentore, ti ho messo nel deserto del mondo quale voce che deve risuonare continuamente come una tromba sonora. La tua vita nel secolo ha gridato contro di me, ma ora è tempo di mostrare che sei convertita. Grida dunque, chiama la penitenza, e i peccatori apprenderanno da te che io sono pieno di misericordia. Già ho manifestato questo disegno della mia provvidenza. Già molti, ammaestrati dal tuo esempio, hanno abbandonato il vizio e si sono elevati a una sublime virtù. No, le grazie che ti ho fatto non sono per te sola, ma anche per le anime cui sono disposto a usare misericordia. Io non voglio perdere queste anime riscattate a così caro prezzo, dopo aver fatto tanti sacrifici per esse. E perciò ti ho scelta in vantaggio di loro come una novella tromba al servizio della mia misericordia. Quindi vediamo il desiderio di Gesù, no? Di raggiungere tutte le pecorelle perdute, smarrite, per ricondurle all'ovile. La santa intraprese questo apostolato che il cielo le affidava con tanto ardore che non vi fu vizio che non combattesse, dice il biografo, scandalo che non si sforzasse di far cessare e peccatore che non cercasse di convertire. Intanto il rumore di tante conversioni miracolose si era diffuso in lontani paesi. Da Gubbio, da Perugia, da Borgo San Sepolcro, da Siena, da Firenze e dalla stessa Roma correvano a lei peccatori Racconta il padre Giunta, testimone oculare, che non soltanto da tutta l'Italia, ma anche dalla Francia e dalla Spagna, persone di ogni età e condizione accorrevano per chiedergli consiglio e ascoltarne i salutari insegnamenti. Per aggiustare la coscienza dei peccatori che aveva convertito, li mandava ai frati minori, ed erano tanti che, non potendo il padre Giunta arrivare a ascoltarli tutti in confessionale, se ne lamentava con la santa. Ma il Signore le disse: il tuo confessore ti ha proibito di mandargli un numero così grande di uomini e di donne, convertiti dalle tue parole e dalle tue lacrime, dicendo che non può pulire tante stalle in un sol giorno. Ma tu gli dirai che ascoltando le confessioni non pulisce le stalle, ma prepara una dimora a me nell'anima di quelli che si accusano. Quindi, a nome di Gesù, la santa invita il suo confessore padre Giunta ad essere generoso nei confronti dei peccatori, a non stancarsi di doverne ascoltare tanti in un solo giorno. Margherita era stata dotata da Dio del dono della penetrazione dei cuori, e per questo scopriva ai penitenti i peccati che non avevano dichiarato e li esortava a confessarli al più presto, avvertendo nel medesimo tempo il confessore che quella persona o quell'altra non aveva accusato quel peccato per vergogna o per ignoranza. E il padre Giunta dice che, scavando con diligenza e interrogando prudentemente, veniva a scoprire quello che i penitenti non avevano avuto il coraggio di confessare. Ma la carità di Margherita non si restringeva soltanto ai peccatori, si estendeva a tutte le anime, particolarmente ai religiosi di San Francesco, che raccomandava frequentemente al Signore, e molti aiutò nelle loro difficoltà, consigliandoli sapientemente. Qui riporta l'episodio di un vescovo. La città di Cortona apparteneva alla diocesi di Arezzo, di cui era vescovo Guglielmo Albertieri, prelato più intento a mantenere e estendere i diritti feudali del suo vescovato che a procurare il bene delle anime. Il Signore se ne lamentò amaramente con Margherita della condotta di quel prelato, incaricandola di richiamarlo, di avvertirlo dei suoi errori. La povera Margherita si rifiutava perché, insomma, andare io a dire a un vescovo che sbaglia, nella sua umiltà gli sembrava, insomma, una cosa sconveniente. Solo che il Signore tanto insistette che lei dovette accettare. Fece venire a sé il vescovo e gli disse come l'Eterno Pastore si era lamentato della sua condotta. Il vescovo l'ascoltò con rispetto e, rientrato in se stesso, si sottomise agli ordini divini intimatigli per mezzo della santa. Quindi vediamo come addirittura riusciva a portare sulla retta via anche persone importanti, addirittura un vescovo, un prelato. Del resto, i prodigi che Dio operava per mezzo della sua serva fedele davano alla parola di lei un'autorità incomparabile. I demoni scacciati, i malati guariti, i morti risuscitati mostravano chiaramente quanto fosse potente presso il trono di Dio. Aveva anche una tenera compassione per le anime del purgatorio, e grande era il suo zelo di procurarne la liberazione. Spesso queste anime le comparivano davanti, scongiurandola di essere la loro liberatrice, e lei con le sue preghiere ne affrettava l'entrata nel soggiorno dell'eterna felicità. Un giorno il Signore le disse: di ai frati minori che si ricordino dei trapassati. Le anime che aspettano e soffrono in purgatorio sono tante quante appena si potrebbe immaginare, e dai loro amici non sono soccorse. Dirai loro inoltre che grandi pene soffrono in quel luogo di espiazione quei religiosi che troppo si impacciano delle cose del secolo. Dopo le anime dei peccatori vengono le anime del purgatorio, sono anime che sono nel bisogno, nelle sofferenze, chiedono, supplicano la nostra misericordia, il nostro intervento, il nostro suffragio. Nel frattempo passano gli anni, la santa si predispone al suo trapasso, anzi il Signore stesso le rivelò il giorno e l'ora della sua morte, annunziandole che non sarebbe salita da sola al cielo, ma sarebbe stata accompagnata da una numerosa moltitudine di anime del purgatorio liberate per sua intercessione. Da quel momento in cui il Signore le fece questa rivelazione, sentì mancarle le forze e passò 8 giorni senza prendere altro cibo che la Santa Eucaristia. La vigilia della sua morte le fu amministrata l'estremunzione e la mattina all'alba, dopo aver ricevuto l'ultima assoluzione santo viatico, si addormentò nella pace del Signore, gustando già nel lasciare la terra le primizie degli eterni gaudi. Una santa persona vide, come il Signore aveva annunciato, l'anima di lei salire al cielo in compagnia di una moltitudine d'anime liberate dal purgatorio per i suoi meriti, e ciò avveniva il 22 febbraio del 1297. Margherita allora aveva 50 anni, 23 dei quali passati nel rigore della penitenza. Nel 1456 il corpo fu esumato e fu trovato perfettamente incorrotto. Il suo culto fu approvato da Leone X e Benedetto XIII la canonizzò solennemente nel 1728. Il padre Giunta ci rivelò che un giorno il Signore, mostrando alla Santa un trono incomparabilmente splendido tra i serafini, le aveva detto che quello era stato preparato per lei, aggiungendo: «Tu sei una rosa bianca per l'innocenza e rossa per l'amore. Tutto quello che chiederai al Padre in nome mio ti sarà concesso, e coloro che ricorreranno a te riceveranno grazie speciali». E quindi noi vogliamo ricorrere a lei, alla sua intercessione, perché ci aiuti davvero in questo tempo di Quaresima a convertirci interamente al Signore. Ci diamo appuntamento venerdì.